Perseveranza, due punti. Costanza e fermezza nel perseguire i propri scopi o tener fede ai propri propositi, nel proseguire sulla via intrapresa o sulla condotta scelta. Figo! Io sono Buzzo e ho creato questo canale per aiutare me stesso e gli altri a vivere in pace e fare ciò che più ci piace. Per fare questo, diventare cintura nera di questa preziosa virtù in questo mondo frenetico e in continuo cambiamento, è di vitale importanza per noi e per i nostri progetti. Ed è per questo che ho chiamato in causa Raffaele Gaito, cintura nera con 10 dan nell'arte della perseveranza, pazienza e costanza. Su questi temi c'è addirittura scritto un libro e fatto decine di interventi in aziende ed eventi. Quindi, togli di mezzo tutte le distrazioni, mettiti comodo o comoda e partiamo. Eccoci qui in una nuova puntata di DNA di vero successo. Oggi abbiamo ospite il super Raffaele Gaito. Raffaele, benvenuto e grazie di essere qui.
Ah, grazie a te per il super, non esageriamo. Grazie dell'invito e ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando e guardando oggi.
Oggi, se me lo concedi, vorrei partire a modo tuo, quindi nel modo in cui tu apri le tue interviste, con le tue domande di rito. Quindi vorrei chiederti, prima di tutto, le tre parole che ti rappresentano di più.
Sì, assolutamente, si può fare, anche perché ho visto che questa cosa delle tre parole piace e quindi la stanno utilizzando diverse persone. In realtà ce l'ho, diciamo, è abbastanza facile per me. Io le paroline che un po' mi rappresentano le ho ben chiare. Ti direi sicuramente curiosità, sperimentazione e pazienza. Curiosità perché è un po' proprio il mio motore, no? È proprio un pochino la benzina, no? che poi mi spinge a fare le varie cose che faccio in tutti gli aspetti della mia vita. Sperimentazione perché è un po' il centro del mio lavoro e, se vuoi, anche l'altro lato della medaglia rispetto alla curiosità. Io mi occupo di innovazione, di lavoro faccio quello, insegno praticamente alle aziende come sperimentare con metodo, quindi è un po' il fil rouge di tutte le attività che io faccio. E terzo, la pazienza, perché è un argomento che a me sta molto a cuore, oltre ad essere il tema anche del mio ultimo libro, ma è proprio un elemento fondamentale, no? Che da parecchio tempo cerco di divulgare, di raccontare, perché penso che poi la pazienza faccia la differenza nel lungo periodo, di nuovo, sia negli aspetti di vita privata che in quella lavorativa.
Sì. Ah, partiamo proprio da quest'ultima parola, pazienza. Come dici nel tuo libro, l'arte della pazienza, come essere perseverante in un mondo frenetico, che sinceramente mi ha illuminato proprio sulla definizione stessa di pazienza, perché io penso che, come tantissime altre persone, abbia l'idea della pazienza come un qualcosa di passivo, come dici anche tu nel libro. Ma c'è una cosa che mi ha letteralmente illuminato, te la leggo. La pazienza è la capacità di chi attende con perseveranza e calma. La costanza è la componente attiva della pazienza. La pazienza non è la capacità di sapere aspettare, ma è quello che facciamo mentre aspettiamo. Qui alzo le mani perché si apre un mondo e vorrei che ce lo spiegassi un po' meglio. Permettici di entrare in questo mondo.
Guarda, in realtà è proprio quello, è un po' il fulcro poi del libro. Io negli anni mi sono accorto che alla fine le persone avevano questa idea di pazienza proprio fuorviante, no? Negli anni la pazienza si è fatta una brutta reputazione, mettiamola giù così. E uno la immagina sempre come qualcosa di molto passivo, no? È quasi legato proprio all'inattività, molto spesso, no? Quasi alla rassegnazione in alcuni casi. E vabbè, questa cosa è andata storta, pazienza, no? Quel tipo di approccio così, proprio di chi si lascia andare. E in realtà per me ha sempre rappresentato qualcosa di diverso. Cioè, per me la pazienza è un qualcosa di molto concreto, di molto attivo. C'è quel passaggio che hai detto tu, no? Non è tanto aspettare, ma è cosa facciamo mentre aspettiamo. Ecco perché io dico la pazienza in realtà è qualcosa di molto molto concreto. Per me la pazienza è quella capacità di ragionare nel lungo periodo, di dire: io parto con qualcosa, con un progetto, con un'attività, no? eccetera eccetera, so che ne vedrò i risultati tra molto tempo, ma nel frattempo sono paziente, vado per la mia strada, no? Sono perseverante, costante, lavoro duramente per ottenere quei risultati. Ecco, questa per me è la pazienza, perciò non è nulla di non è l'immobilità, non è l'attesa. Cioè, nel libro uso una bella citazione di Bruce Lee, che lui dice: la pazienza è forza concentrata. Ecco, per me è quello, cioè una persona paziente non è una persona mogia, non è una persona innocua, è una persona paziente, è una persona che fa la differenza, che nel lungo periodo ottiene i risultati, è una persona che spacca, no? È il contrario di una persona tranquilla, serena, che non crea problemi.
Sì, estremamente, credo che ci voglia una sicurezza in sé, una sicurezza di quello che si fa, estremamente estrema, perché magari uno cerca di ottenere dei risultati subito, anche per capire se quello che sta magari solo all'interno della tua testa funziona anche fuori, e quindi è impaziente, almeno a me succede così. Mi trovo magari molto spesso a essere impaziente nei momenti in cui non sono sicuro al 100% che quello che sto facendo sia effettivamente valido. Come possiamo riuscire comunque a bilanciare il feedback esterno, quindi essere sicuri che quella cosa funzioni e quindi avere pazienza, rispetto a essere impaziente e quindi cercare i risultati, cercare di crescere sempre più velocemente e quindi, diciamo, caricarci dal feedback esterno invece di sapere che valiamo e avere pazienza.
Certo, allora guarda, ti dico, questo è un tema che io tratto nel libro ed è effettivamente una domanda che mi viene fatta molto spesso, no? Perché apparentemente c'è quasi una contraddizione. E io di lavoro, come dicevo prima, mi occupo di innovazione, no? Una roba dove la velocità è proprio fondamentale, è il mio pane quotidiano. Io penso che un po' il bilanciamento, la chiave sia nel bilanciamento tra micro e macro. Voglio dire, è ok essere veloci, impazienti nel micro, diventa pericoloso invece esserlo nel macro. Quindi dobbiamo essere impazienti nel micro, pazienti nel macro. Cosa significa? Significa che, come dicevi tu, voglio subito mettere fuori le cose, no? Per vedere il feedback del pubblico, per capire se funziona, eccetera, eccetera. Quello è normale, quello ci sta. Anzi, quello è alla base, se vuoi, anche del lavoro che faccio io, no? E di qualsiasi processo di innovazione. Non possiamo pretendere quella stessa velocità nei risultati. Ecco, nei risultati dobbiamo sapere, dobbiamo essere in grado di ragionare nel lungo periodo. Quindi veloci nel micro, pazienti nel macro. Parto oggi con un progetto, che ne so, mi apro un podcast. Ci sta, è importante uscire fuori con gli episodi, andare a vedere come sono i feedback delle persone, reagire di conseguenza, eccetera, eccetera. Ma la pazienza che ruolo gioca? Gioca il ruolo che io devo sapere che quel podcast o qualsiasi altro progetto mi darà risultati magari fra 2 anni, fra 3 anni, non in 2 settimane o in 2 mesi. Ecco, secondo me queste due cose si bilanciano un pochino, perché la pazienza quindi ti fa ragionare nel lungo periodo, no? Ti dà quella capacità di andare avanti anche se l'obiettivo è molto 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 lontano. Dall'altro lato, la costanza è quella cosa che invece ti fa fare tutti i piccoli passettini per arrivare a quell'obiettivo che anche se è lontano, no? Sono i mattoncini che metti lungo la strada, il percorso che ti stai costruendo per quell'obiettivo che ti sei dato. Il bilanciamento tra queste due cose, secondo me, è un po' la chiave di lettura.
Sì. E credo che questo si colleghi molto al concetto che dici dei tuoi perché, cioè il motivo profondo per cui fai quello che fai. Se non è ben chiaro questo, quindi la visione a lungo termine, diventa tutto più complicato, cioè molto più semplice, avendo quella visione, avendo i tuoi perché sempre in mente, riuscire poi ad essere costanti e quindi pazienti. Come la vedi?
Diciamo, assolutamente.
Ci spieghi meglio?
Assolutamente,
pure.
Sì, guarda, il perché gioca un ruolo fondamentale. È una di quelle cose che a volte gli addetti ai lavori, io stesso, no, diamo per scontato, poi in realtà non lo è. Cioè, a me mi capita a volte di parlare con imprenditori, con manager o anche con creator, e gli chiedo: ma qual è il tuo perché? Cioè, tu sai dove stai andando? Perché stai facendo quello che stai facendo? E molte persone non lo sanno. Non si sono mai fermati a ragionare su questa cosa, no? Il perché dovrebbe essere la chiave, sono i nostri valori, no? È il nostro credo, è perché siamo partiti con quel progetto, perché abbiamo fondato quell'azienda, perché abbiamo fatto quella scelta, perché no ci siamo lanciati in quell'avventura. Il perché sono proprio le nostre radici, la nostra motivazione. Se non hai chiaro quel perché, allora tutto quello di cui abbiamo parlato diventa difficilissimo. ed è il perché, quello che ti fa svegliare la mattina, no? Che ti dà la forza di dire vai, un'altra giornata mi rimetto al lavoro su questo progetto, su questa iniziativa, su questo, su questa cosa che ho, che sto facendo, che ho lanciato, no? Diventa proprio perciò dicevo prima, sono proprio i valori, no? Alla base, il credo per cui tu ti sei lanciato in qualcosa. Quindi il perché ha un ruolo fondamentale. Le persone che hanno definito bene il perché, hanno chiaro il perché, questo vale per le persone, vale per le aziende, per le organizzazioni in generale, ovviamente hanno facilitato tutto quello dopo, no? Perché è chiaro che tu, se hai un obiettivo lontanissimo, che ne so, fra 3 anni, fra 5 anni, se tu sei solido nei tuoi valori, sei solido nel tuo credo, no? Quello che dicevamo prima, nel tuo perché, allora riesci a ragionare con quell'obiettivo lontano. Se invece non ce l'hai, tu lungo la strada perdi la motivazione. No, lungo la strada ti arrendi, abbandoni dopo un po'. Perché? Perché non c'è quella fiamma dentro. Perché ti sei concentrato sul cosa, ma non hai dimenticato il perché. Perché stai facendo questa cosa, no? E alla fine, quando ci sono i momenti di sconforto, i momenti no, le difficoltà, perché quelli capitano di continuo, gli errori, i fallimenti, è il perché che ti tiene a galla. Tu ti ricordi che stai facendo quella cosa perché è un progetto più grande, no? Perché c'è qualcosa di più grande alle spalle. Ed è quello, secondo me, che poi fa veramente la differenza tra i tanti che partono e quelli che poi invece sono veramente costanti, no? Tutti quanti sono bravi ad aprirsi un canale YouTube, ad aprire un blog, un podcast, eccetera, eccetera. Poi la differenza nel lungo periodo la vedi proprio in base a questi fattori.
Sì, e secondo te risalire al perché dopo ha senso, oppure è un qualcosa che in un certo senso potremmo raccontarci quello che vogliamo? Per esempio, non so, creo un podcast su un qualcosa, non ho bene in mente il perché lo faccio, quindi non faccio tutto questo processo di capire il perché, che magari dovrebbe essere anche una cosa naturale. Io credo che poi le cose dovrebbero essere fatte come massima espressione di sé e non perché magari la società ti veicola un qualcosa, allora tu devi fare quella cosa lì. Dovrebbe essere un'espressione di sé. Però mettiamo caso, noi creiamo un podcast senza sapere esattamente perché lo facciamo, senza una missione, senza una visione a lungo termine. Poi scopriamo questa cosa del perché, scopriamo un video di Raffaele e ci dice: dobbiamo lavorare sui perché, dobbiamo partire dai perché. E allora ce la raccontiamo un po', diciamo: allora io ho creato questo podcast perché voglio aiutare le persone a fare un certo tipo di qualcosa. Secondo te ha senso comunque fare questo, oppure bisognerebbe ripartire da zero, capire i propri valori, capire i propri perché, capire i motivi profondi per cui si voglia fare qualsiasi cosa, e allora magari quel progetto podcast potrebbe non avere più senso?
Questa è una bella riflessione. Allora, il tema del perché è un argomento che è stato sdoganato, è stato reso famoso da Simon Sinek, questo autore americano, no, canadese, perdonami se non sbaglio, che ha scritto dei libri bellissimi sul tema. Consiglio a chi non l'ha mai letto, partire dal perché e poi trova il tuo perché. Sono due libri bellissimi su questo argomento. E la riflessione interessante che fa Sinek a tal proposito è che il perché è qualcosa che tu trovi lungo la strada, non è qualcosa che tu definisci, non lo forzi, no, è qualcosa che trovi. Quindi in realtà è abbastanza normale, anche a me è capitato così, no? Che ci ho messo anni per rendermi conto effettivamente qual era il mio perché. Magari facevo cose a volte anche così, un po' a cazzo di cane, senza rendermene conto, mille progetti in ballo, no? Mille iniziative, e poi a un certo punto inizi a collegare i puntini, inizi a capire cos'è che veramente ti spinge, cos'è che veramente ti anima e ti motiva, e allora trovi qual è il tuo perché, no? Trovi un pochino il pattern lungo la strada. La prima parte della domanda è per dire: secondo me è abbastanza normale che uno parta con qualcosa e poi lungo la strada trova il perché, soprattutto magari quando muovi i primi passi. Cioè io oggi ce l'ho molto chiaro il mio perché, tutte le iniziative che faccio devono essere coerenti con quel perché. Questo però non era valido magari 15 anni fa, quando facevo le prime cose. No, sono cose che ho scoperto lungo la strada. L'attenzione qual è, come dici tu, è quella di non fare poi non prenderci in giro, no? E quindi raccontarcela da soli. Però questo credo che sia un problema fino a un certo punto, no? Forse è un falso problema, perché se ti stai prendendo in giro, dopo un po' te ne accorgi, cioè dopo un po' le cose crollano se non hanno delle basi solide. Quindi tu puoi anche far finta, no, che stai facendo qualcosa perché è allineato ai tuoi valori, ai tuoi perché, eccetera, eccetera, ma nel lungo periodo non reggi. Secondo me poi la prova è sempre quella, è la prova del tempo, no? Quindi magari riesci a farlo per, non so, 3 mesi, 6 mesi, ma non duri 2 anni, 5 anni e così via. Quindi secondo me lì, certo, è più il tempo a fare da giudice su queste cose.
Tu credi, oppure magari esperienza, che se stai facendo in un certo senso qualcosa di giusto per te, ottieni qualcosa che te lo, durante il percorso, che ti viene facilitata la strada? Oppure al contrario, se stai facendo qualcosa di sbagliato, cominci a vedere ostacoli sempre più grandi, e poi capisci che magari devi cambiare totalmente o leggermente la direzione. Ti è capitato qualcosa che ti ha fatto capire, ok, questa è la strada giusta, perché ho questi feedback, cose impreviste, cose che non potevo assolutamente calcolare, ma mi sono arrivate?
Allora, ti direi, più che cose giuste e cose sbagliate, perché son due parole che trovo proprio difficili da utilizzare, no? Non credo nel concetto di giusto e sbagliato, è molto relativo. Potrei dire cose che erano allineate ai miei valori e cose che non erano allineate ai miei valori. Cioè, quando io oggi ho un grosso dubbio su un progetto, su un'iniziativa, su un cliente, no? Su una cosa che devo fare, solitamente quando ho qualche dubbio è perché perché vedo un difficile allineamento di valori. Magari vedo che non c'è feeling con quella persona, magari non sono d'accordo con le modalità con le quali lavora quell'azienda, eccetera eccetera. Cioè, quando trovo questo disallineamento nei valori, e quindi torniamo all'importanza del perché, mi rendo conto che qualcosa stride. E nella maggior parte dei casi riesco a rendermene conto in tempo e lascio perdere. Magari dico di no, non parto con quella cosa. Qualche volta che invece mi sono forzato e ho detto, vabbè Raffaele, forse la stai facendo troppo lunga, forse in realtà no, puoi fare uno strappo alla regola, dai prova e poi vedi che succede. Quello che è successo è che poi, quando la cosa è partita, non ha funzionato perché tu puoi fingere per un po' di tempo, ma a un certo punto sui valori tu ti scontri, no? E questa è una cosa che io ho scoperto anche con i soci, con i collaboratori, cioè con le persone di cui ti circondi. Tu puoi essere... prima in passato davo tanta importanza alle competenze tecniche, negli anni invece ho ribaltato la mia visione, do sempre meno importanza alle competenze tecniche e do più importanza ai valori. Perché le competenze puoi acquisirle, ma se io e te siamo proprio disallineati sui valori, prima o poi ci scontreremo, è inevitabile, e quando ci scontreremo la cosa va a finire male. Quando invece ho trovato delle persone o delle iniziative che erano allineate con i miei valori, allora lì mi sono reso conto che la cosa andava era proprio molto più fluido, no? Il processo veniva tutto più semplice, tutto più naturale, eravamo tutti più coinvolti, no? Si lavorava meglio e così via. Quindi non ne faccio solo ed esclusivamente una questione di risultati, ok? Non significa, tutto quello allineato con i miei valori mi dà grandi risultati, il resto no, non è vero, però mi rendo conto che impatta su come mi sento io, e se io devo lavorare su una cosa e ci lavoro male, ci sto male, preferisco non farlo. È un po' questo il mio metro di giudizio.
Sì, poi magari da come ti senti derivano anche i tuoi risultati, quindi non mi sento bene in questa cosa e ovviamente avrai risultati, certo, non tanto...
Non sono concentrato, non ho buone performance, assolutamente, sì.
Ok, per rimanere in tema ti vorrei chiedere, ti è mai capitato qualcosa che in quel momento reputavi una cosa completamente negativa o disfunzionale per la tua vita, ma se la guardi oggi dici... Cazzo, meno male che mi è successa questa cosa, perché grazie a questa cosa adesso sono quello che sono, ho ottenuto magari dei risultati che non avrei mai ipotizzato di raggiungere. E quindi dire meno male che mi è successa quella cosa, quindi vedere una cosa negativa in quel momento, vedendola oggi dici meno male, una benedizione.
A voglia, ti direi di sì. Ti direi proprio di sì. Forse una valanga, no? Ce ne sono tante di cose del genere. È un po' il valore dell'errore, no? Del fallimento, di cui parlo anche nel libro. Cioè che quando a volte ti capitano delle cose e quando le stai vivendo non ne riesci a capire il valore, l'importanza, soprattutto se sono cose negative, poi in realtà quando vai avanti e ti guardi indietro unisci i puntini, allora gli dai un peso diverso, le guardi con occhio, occhio diverso. Nel libro, per esempio, io ne racconto diversi di aneddoti personali, no? Magari di qualche battuta d'arresto, qualche momento no, proprio della mia vita professionale, della mia vita lavorativa, che però poi sono state fondamentali. Nel libro c'è quell'esempio clamoroso su cui tempo fa ci ho fatto anche un video sul mio canale YouTube, di quando per esempio fui rifiutato da Google, è il primo che mi viene in mente. Io all'epoca ero tristissimo per quella cosa, no? Pensavo che fosse una cosa terribile, no? Ah, cazzo, non sono all'altezza, mi hanno rifiutato, sono pessimo, eccetera, eccetera. Oggi dico, meno male, perché no, non sarei qui probabilmente, no? Sarei finito a fare una vita completamente diversa e non avrei fatto le mille iniziative che poi ho fatto in questi anni. Quindi sì, ti direi che ce ne sono proprio una valanga e sono quasi sempre appunto dei fallimenti, degli errori, degli inciampi che poi dopo rivaluti completamente nel tempo.
Sì, cose che magari poi avresti capito che non erano allineate ai tuoi valori, e quindi per esempio la libertà di fare quello che vuoi, alla fine oggi hai più o meno la libertà di gestire il tuo lavoro come vuoi. Lavorando in Google non avresti avuto questa libertà magari.
Esatto.
E invece sempre all'interno del tuo libro parli della ruota del ciclo, cioè del ciclo della pazienza: abitudini, obiettivi, sperimentazione, fallimento. Vorrei chiederti qualcosa riguardo le abitudini, che sono la cosa che secondo me, cioè la cosa che per me è la cosa più cara che ho. Le abitudini credo che facciano la persona che sei. In base alle abitudini che hai, agisci in un certo modo, impari a comportarti in un certo modo ed essere in un certo modo. Quali sono le abitudini che oggi per te sono fondamentali, quelle cose che non toglieresti mai della tua vita per crescere sia come persona sia come professionista?
Beh, detto bene, no, le abitudini hanno proprio un ruolo fondamentale. Pure io quando le ho scoperte, quando ho iniziato a studiarle, me ne sono innamorato, perché alla fine le abitudini decidono al posto nostro, il che significa che definiscono chi siamo. E questo è potente come messaggio quando lo interiorizzi, no? Quando lo realizzi. Io sono una persona che sperimenta tanto sulle abitudini e quindi ne ho alcune che oggi per me sono, come dire, importanti, hanno un bel peso durante la mia giornata, però sono anche sempre completamente aperto, no? A rimettermi in gioco, a provarne di diverse e così via. Per esempio io sulla mia mattina, cioè proprio la mia routine, no? Mattutina, la mattina faccio sport e quello per me è fondamentale. Quindi ho sempre quella oretta e mezza di palestra tutte le mattine. E quello per esempio per me è fondamentale come abitudine, no? Proprio in termini di stare bene con me stesso. Io la sera per esempio tengo un diario, tutte le sere mi prendo 5 minuti, 10 minuti per scrivere un diario, no? E quindi fare un po' il resoconto della giornata, come è andata, le cose che ho fatto bene, le cose che potevo fare diversamente, eccetera eccetera. Anche quella nel tempo è diventata un'abitudine importante, perché mi permette un po' di fermarmi, prendere del tempo per me e riflettere sulle cose. Quello per esempio è un esercizio che io consiglio tantissimo alle persone. Sempre di mattina per esempio mi prendo del tempo per fare un po' di meditazione. Ultimamente per esempio quello sto provando a fare un test, lo sto spostando dalla mattina alla sera quando finisco di lavorare, proprio perché mi piace sempre sperimentare un pochino.
Che tipo di meditazione?
Quindi ce ne sono una faccio mindfulness. Quindi ce ne sono veramente una valanga, queste sono le prime che mi vengono in mente ovviamente, però sono un curioso, no? Quindi quando scopro qualcosa di nuovo mi piace anche provare a rimettermi in gioco, a cambiarla un pochino, eccetera eccetera. Quindi ti direi ce ne ho tante, sia nella mia vita privata, ma sia anche proprio nelle abitudini dal punto di vista lavorativo, quindi su questioni un po' più di vita professionale.
Sì, credo che hai detto una cosa che condivido un sacco, che magari un'abitudine oggi può essere funzionale, può essere giusta per noi, e domani potrebbe essere l'opposto. Per esempio, la meditazione oggi è una cosa che mi dà beneficio, domani mi rompe e quindi la tolgo, e potrebbe essere una cosa positiva in quel senso. Poi insomma ci sono delle abitudini che non andrebbero secondo me tolte, però uno capisce che in determinati periodi di vita, se una cosa ti porta più stress, se una cosa che dovrebbe alleviare lo stress ti porta a stress, non ha tanto senso.
Sì, io penso che lì è è molto sottile, bisogna tenere un equilibrio molto sottile. Cioè, da un lato le abitudini sono importanti e quindi bisogna lavorare sulle proprie abitudini, no? Cancellare quelle negative e crearne di positive. Ma è altrettanto importante avere l'elasticità mentale, quindi non diventare degli estremisti. E quindi sapere che ogni tanto non c'è nulla di male nel rompere un'abitudine, spezzare un'abitudine, interrompere un'abitudine e così via. E perché poi è come dire, un aspetto della nostra libertà alla quale io non voglio rinunciare, altrimenti sarei schiavo delle mie abitudini e non voglio quella cosa. Quindi so che la mia routine mi permette di essere una persona che lavora in un certo modo, che ottiene certi risultati, no? Che riesce ad essere concentrato e così via. Però c'è anche la necessità ogni tanto di dire: perfetto, oggi però non voglio fare niente di quello che ho programmato durante la giornata. Perché? Perché ho bisogno di questa, no, botta di libertà per sapere che posso permettermelo senza problemi. E cerco di mantenere questo equilibrio. Ecco, non voglio manco diventare poi un talebano, no, delle abitudini.
Ottimo. Se invece potessi tornare indietro di 10-20 anni e incontrare il te stesso di 10-20 anni fa, cosa gli diresti?
Una marea di cose. Gli direi una valanga di cose. Su quale aspetto? Cioè, posso dirti qualsiasi cosa mi viene in mente o vuoi andare nello specifico su qualche tema?
La prima che ti viene in mente.
Allora, la prima gli direi di iniziare molto prima a creare contenuti. Il Raffaele di 10 anni fa era un grande consumatore di contenuti. Di tutto proprio, no? YouTube, blog, podcast, eccetera, eccetera. Però sono sempre stato spaventato, terrorizzato dall'idea di metterci io la faccia, no? Di mettermi in prima persona, di dire la mia, di espormi. E se ripenso, no? A quanto ho iniziato tardi, però di come poi mi ha portato i risultati, dico: cavolo, se solo avessi iniziato 5 anni prima, no? 10 anni prima, e così via. Quindi sicuramente gli direi questo, andrei lì. Lo prenderei proprio per un orecchio e gli direi: dai, oh, basta, non, ora è arrivato il momento di accendere quella telecamera, accendere quel microfono e dire la tua, di non avere paura di buttarsi un po' prima. Sicuramente questo glielo direi.
Sì, anche perché poi creando dei contenuti è la cosa migliore che possiamo fare per crescere, perché non è che dobbiamo parlare esattamente di tutto quello che sappiamo, magari il fare quel contenuto ci spinge ad approfondire quel tema, ci spinge a sapere di più e ci spinge a crescere. Infatti credo che sia collegato la crescita personale, prendila come parolone, e la crescita professionale. Cioè nei tuoi video, che molto spesso parlano comunque di crescita professionale, sono molto collegati alla crescita personale. Secondo te qual è? Cioè ci può essere una distinzione troppo netta, oppure inevitabilmente così?
Allora, questa è fatto una bella riflessione. Ti dico che io ci sono passato in prima persona e negli anni ho proprio cambiato idea, cioè ho capito il valore del collegare le due cose. Si nota molto, se tu guardi il primo periodo dei miei contenuti era proprio solo professionale al 100%, cioè era solo business, solo marketing, solo comunicazione, no, solo le cose di cui mi occupavo io. Poi in realtà con l'esperienza diretta, proprio sul campo, lavorando con le aziende, con i miei clienti, con i miei studenti, la cosa che ho percepito, e l'ho percepito proprio da loro, dal basso, è che le aziende crescono se crescono le persone che ci lavorano all'interno. C'è poco da fare. Se vuoi cambiare le aziende, devi cambiare la testa delle persone. E quindi le due cose vanno proprio di pari passo. Ecco perché i miei video oggi sono un ibrido. E quindi ti parlo di una cosa di business, ma poi dentro c'è un aspetto di psicologia, una citazione a un libro di filosofia, no? Una roba di crescita personale, eccetera, eccetera. Ma perché è inevitabile che vadano di pari passo. E questa è una cosa che io ci ho messo tempo per realizzarla, no? Pensavo di poterli tenere come due compartimenti stagni. E quindi, vabbè, concentriamoci solo sul business, no? Solo sugli aspetti tecnici. Ed è il motivo per il quale io poi mi sono trovato a scrivere un libro, no, come L'arte della pazienza, che apparentemente non è legato ai miei temi, poi in realtà lo è, però apparentemente è un libro che parla d'altro rispetto alle cose di cui io mi sono occupato in passato, ma fa proprio parte di questo filone, fa proprio parte di questo cambiamento, no, del capire che la crescita professionale e la crescita personale vanno di pari passo, che le aziende crescono se crescono le persone al loro interno. E quindi sulla parte tecnica c'è tantissimo, c'è veramente tanto in giro, e anche io ho creato veramente tanti tanti contenuti in passato, ho scritto diversi libri, eccetera, eccetera. Mi sono reso conto che invece su quegli altri aspetti c'era molto poco. no? E quindi, per esempio, arrivare a scrivere un libro sulla pazienza è perché dicevo, cavolo, ma la pazienza è fondamentale. Cioè, come fai a trasmettere a un imprenditore, a un manager, a un professionista l'importanza dell'innovazione, l'importanza della sperimentazione, se non gli fai capire che deve essere costante e perseverante? No, come fai a dirgli il primo giorno, allora guarda, noi partiamo con questa strategia, però forse i risultati li vedremo fra 12 mesi. Cioè, come fai a trasmettergli questa cosa se non gli fai capire l'importanza della perseveranza? No, i tecnicismi in quel caso non servono a nulla, sono l'ultima cosa che gli devi raccontare. Prima gli devi capire, gli devi far capire l'importanza di avere una visione, l'importanza di avere un perché e l'importanza di lavorare nel lungo periodo. Poi dopo scendi nella strategia, nelle tattiche, negli strumenti, nei trucchetti e tutto il resto.
Sì, quello che credo io, soprattutto magari a un pubblico al quale ti rivolgi tu, e magari anch'io, una persona che vuole creare qualcosa da zero, che vuole avviare un proprio progetto, che sia imprenditoriale, artistico o professionale, inevitabilmente deve avere a che fare con questi aspetti. Se no, come fa ad avere dei risultati se poi non è in grado di gestire se stesso, se ha delle abitudini disfunzionali? Credo che sia praticamente impossibile. Non ho conosciuto nessuna persona che ha ottenuto risultati senza prendere in considerazione l'aspetto di migliorare se stesso in primis.
Assolutamente, assolutamente. E infatti c'è nel mio settore c'è un, secondo me a volte c'è un problema, c'è un bias proprio, no? degli addetti ai lavori, cioè il fatto che sono persone, professionisti proprio talmente tanto immersi nella loro materia che poi non guardano nient'altro, no? Sono proprio, hanno proprio i paraocchi. E a me piace usare un'espressione in questi casi, no? Quando se sei tutto di marketing, non sai niente di marketing. Ci sono persone che si occupano di marketing e nella loro vita leggono sempre e solo libri di marketing. Per anni, per decenni, si occupano di business e leggono sempre e solo libri di business. Vanno alle conferenze di business, si guardano i video di business e così via. E quella è proprio l'approccio peggiore che tu possa avere, no? Hai proprio eliminato la contaminazione, hai eliminato il pensiero laterale, no? Hai eliminato qualsiasi forma di stimolo di crescita personale, di conseguenza anche professionale. Quindi spesso quello che consiglio, soprattutto ai miei studenti e più giovani, dico: a voi piace il marketing, volete studiare il marketing, crescere in quel settore? Bene, ma leggete anche la psicologia, la filosofia, no, e tutte le altre cose di cui stiamo parlando oggi. Questa contaminazione è fondamentale.
Sì, che poi credo, se tu sei veramente appassionato di quell'argomento, per esempio il marketing, non, inevitabilmente ti ritrovi a studiare psicologia, qualcosa di psicologia, perché è come se fossero poi argomenti collegati tra di loro, cioè tutto poi connesso. Una cosa che scopri in quel mondo ti porta in un altro mondo e quel mondo ti porta in un altro mondo, e quindi sì, sì, ti ritrovi a studiare una marea di materie completamente diverse apparentemente, ma poi scopri che in realtà sono tutte collegate tra di loro.
Assolutamente.
Sì, domanda sì, stranissima, te la dico.
Vai.
Se venisse un alieno sulla Terra oggi e la prima persona che incontra sei tu, ti dice: Raffaele, allora sono arrivato qua, che si fa sulla Terra? Com'è questo mondo? Come funziona?
Questa è tosta. Gli direi: funziona male. Funziona malaccio. Non ce ne stiamo prendendo cura, gli direi. Siamo troppo egoisti e con una visione troppo nel breve periodo. Non so se questa è la risposta che ti aspettavi, però se l'alieno mi chiedesse proprio questa cosa qui, gli direi quello. Anche perché, diciamo, in questo momento storico è probabilmente uno dei temi principali, delle cose principali sulle quali dobbiamo riflettere, come persone di business, ma come persone innanzitutto. E visto che prima parlavamo di valori, no? Di visione, di ragionare nel lungo periodo, forse questa cosa l'abbiamo persa per strada, no? Abbiamo talmente dato peso al breve periodo, al risultato immediato, che lungo la strada abbiamo fatto un po' di danni. E quindi forse a questa alieno gli direi: guarda, sei capitato nel momento peggiore, stiamo a fare un macello.
È meglio che ci idea. Ospiti.
Esatto, sì sì, o dacci una mano a sistemare oppure portaci dall'altra parte.
E invece per te che cos'è il successo? Capisco che magari è una parola che voglia dire tutto e niente, infatti quello che dico spesso in questo format si chiama DNA di vero successo, ma prima di utilizzare la parola successo, ci tengo sempre a specificare che il successo deve essere qualcosa di estremamente personale per noi, perché se ci accontentiamo della definizione che ci viene buttata in testa magari dalla televisione o magari dall'influencer di turno, inseguiremo sempre qualcosa che poi è molto lontano da quello che effettivamente è qualcosa giusto per noi.
Allora, hai fatto un'ottima premessa, perché io non credo nel successo, nel concetto proprio, diciamo, mainstream di successo, no? Non, è una parola che non mi piace, che non utilizzo. Però, diciamo, se la devo usare nel modo in cui me l'hai descritta tu, quindi più come realizzazione, no? Personale, mettiamola così, ti direi che una cosa che per me ha un valore proprio estremo, che per me ha un valore assoluto, è la libertà, la gestione del... la libertà di gestione del proprio tempo. Quindi quello per me è un peso enorme, no? È quella cosa che se mi togliessero io starei male, e quindi perciò gli do un peso veramente enorme. Quindi forse la mia definizione di successo, o comunque che si avvicina di più al successo che intendevi tu, è quello, no? Riuscire a fare in modo di avere una vita, uno stile di vita, e quindi di conseguenza anche un lavoro alle spalle, che mi permetta di avere massima libertà e gestione del mio tempo, che reputo la priorità numero uno nella mia vita, la risorsa numero uno nella mia vita.
Sì, magari questo poi si collega alle abitudini che hai, al lavoro che fai.
Ovvio, e certo, si collega a tutto, sì.
Probabilmente libertà anche del modo di pensare, quindi staccarmi dai condizionamenti che il sistema ci mette in testa, cercare di avere un mio pensiero, una visione critica delle cose, probabilmente si collega.
Sì. Diventa proprio un fattore comune tra tutte le cose che fai nella tua vita, le tue scelte, perché è chiaro che tu prendi le scelte in base alle priorità che ti sei dato, no? Per qualcuno la priorità può essere, che ne so, fare carriera, guadagnare tanti soldi, vivere in una bella casa, trasferirsi in una città, eccetera, eccetera. E in base a quello tu fai delle scelte. La mia priorità è avere tempo per me, essere autonomo, essere indipendente, libero nella gestione del mio tempo. Il che significa che io ogni volta che mi trovo di fronte a una scelta, la riflessione principale che faccio è come questa scelta impatta questa mia priorità, no? Ed è normale che sia così, sarebbe strano altrimenti. Sì. Significa che non conosciamo i valori, no, di cui parlavamo prima. Quindi sì, assolutamente, poi collega un po' tutto quello che abbiamo detto finora.
Sì. E tu come hai capito quello che volevi fare nella tua vita? Cioè, magari è stato anche un processo, una cosa che piano piano l'hai adattata a quello che, cioè, capendo un qualcosa, poi magari hai ricollegato vari puntini, vari perché. Oppure è stato qualcosa che voglio fare questo, l'ho capito in questo istante e allora ho iniziato ad andare in quella direzione?
No, assolutamente no, non sono mai stato questo secondo tipo di persona. Nemmeno invidiato, ho sempre guardato con sospetto quelli che hanno le idee troppo chiare nella vita. No, ci sono pure da piccoli, ci sono quei ragazzini, quegli amichetti che a 7 anni già sapevano tutto quello che volevano fare nella vita. E io non sono mai stato così. Io ancora oggi non so che voglio fare nella vita. Se mi chiedi cosa voglio fare da grande, non credo di avere la risposta. Però so il mio perché. E quello è importante. Cioè, nel senso, so cosa mi spinge, so cosa mi sveglia la mattina, so quali sono i miei valori, il mio credo. E quello l'abbiamo detto prima, no? Quello è fondamentale averlo chiaro, ma so che nel tempo può cambiare il come, può cambiare il cosa. Io sono spinto da... cioè, il mio perché è proprio quella voglia di trasmettere le conoscenze. È quella voglia proprio di... no, è che poi è alla base di tutto quello che faccio, la divulgazione, le attività, eccetera, eccetera. Io proprio vivo per quello. A me piace proprio quello. Mi piace trasmettere le conoscenze, le competenze alle altre persone. Che significa? Se questo è il mio perché, sono i miei valori, sono le mie basi solide sulle quali ho costruito dei progetti. Negli anni possono cambiare il cosa e il come lo farò, ma questa è la cosa, no, che mi spinge. Ci sono arrivato un po' alla volta, ci sono arrivato sperimentando, quindi sporcandomi le mani, no, sbattendoci la testa in prima persona. Ci sono arrivato anche circondandomi delle persone giuste, e in particolar modo, diciamo, su questo aspetto nello specifico mi ha aiutato molto il fatto di aver ad un certo punto iniziato a lavorare anche con un business coach, quindi una persona che mi aiutava proprio, no, nella definizione di questi aspetti, lavorare con gli obiettivi, eccetera, eccetera, e mi ha aiutato anche proprio a chiarire bene quali erano le mie motivazioni, quali erano i miei valori, qual era il mio perché. Quindi è una cosa che ha richiesto tempo e tanta fatica, non credo, cioè, a parte appunto rari casi di chi veramente nasce già con un obiettivo in testa, credo che sia una cosa che richieda un pochino di tempo, quindi non vi spaventate, no? Se ad oggi non avete ancora chiaro qual è il vostro perché o cosa volete fare da grandi.
Credo che questo sia anche il pregio o il difetto, se vogliamo, di una persona curiosa, che magari oggi ha le idee chiare su quello che sta facendo, domani cambia capendo mille cose, essendo curioso si ritrova magari a scoprire mondi che oggi non conosce e poi dici ok, adesso voglio entrarci di più, e magari il tuo lavoro, quello che oggi potrebbe non essere quello che tra 10 anni, che è una cosa fantastica, è anche un'opportunità che oggi abbiamo grazie a internet, grazie alle possibilità che abbiamo nel digitale.
E sì, quindi... ma io di questo ne sono proprio certo, cioè sono certo che il mio lavoro fra 10 anni non sarà quello di oggi, ma perché quello di oggi non è il mio lavoro di 2 anni fa. Sarebbe strano il contrario, no? Sono una persona troppo curiosa per rimanere fermo a lungo, no? Poi mi annoio anche molto facilmente, quindi io lo cerco proprio il cambiamento, lo rincorro, no? Lo stimolo.
E a proposito, una persona che vorrebbe iniziare un qualche progetto digitale che magari è basato sulle proprie passioni, cosa secondo te dovrebbe fare? Quali sono, diciamo, gli step che dovrebbe necessariamente fare e poi come magari trovare il suo modo di sperimentare?
Allora, in parte l'hai data già la risposta, perché io il consiglio che mi sento di dare in questi casi è uno solo, no? Quello di sperimentare, cioè quello quello di sporcarsi le mani, quello di metterci la faccia, di intervenire in prima persona, perché il resto sono tutte belle, belle chiacchiere e possiamo parlarne per ore, per giornate intere. Poi arriva il momento nel quale devi lasciarti andare, devi fare quel primo passettino. È inevitabile, quello capita a tutti quanti prima o poi. Il come è quello lo capisci lungo la strada, no? E mi collego un po' a quello che dicevo prima. All'inizio nessuno lo sa il come. È proprio perché tu provi 10 strade diverse, una la sbagli, e una è troppo difficile, una è troppo lunga, una è troppo costosa, e una ti annoia, eccetera, eccetera, che capisci qual è quella che fa per te. Io sono proprio un grande fan dell'approccio così, no? Un po' per tentativi. Sembra quasi una cosa brutta utilizzare questa espressione, per tentativi, però io credo che faccia proprio la differenza. Faccia proprio veramente tanto la differenza e non ci deve spaventare. Anzi, forse in un mondo dinamico, veloce, come quello di oggi, questo è l'approccio migliore che vogliamo, che dobbiamo avere, soprattutto se poi vogliamo sviluppare una certa antifragilità, sia come persone che come aziende. L'approccio a tentativi, secondo me, è la strada migliore proprio in questi casi.
E quindi immagino sei piuttosto della linea di pensiero di sparo e poi prendo la mira, e non mi programmo bene quello che c'è da fare e poi parto.
Uno dei miei mantra è: fatto è meglio che perfetto. Quindi assolutamente sì, sono di quella scuola di pensiero.
Io ho il limite di fare le cose in maniera opposta e mi rendo conto che è un limite, perché per esempio per questo progetto ci ho messo 2-3 anni per capire tutte le cose da fare, il sito, tutti gli aspetti tecnici, gli aspetti mentali, e poi nel frattempo cambi tu e quindi cambia il tuo progetto, ti ritrovi che non hai cacciato fuori niente e hai cambiato tutto nel corso del tempo. Nel frattempo però è stato tutto nella tua testa. E poi magari quando sono partito, mi rendo conto che molte cose che avevo nella mia testa erano sbagliate, e quindi poi inevitabilmente ho dovuto sperimentare mille cose che non avevo potuto programmare, e quindi è un limite. Credo che poi ci debba essere una sorta di bilanciamento.
Ma guarda, no, secondo me le due cose sono separate, non confondiamole. Cioè avere un approccio di questo tipo, sperimentale, no? Non significa non fare programmazione, non essere una persona che... Perché io lo faccio, e come? Cioè, nel senso, proprio i miei processi, sono molto attento su queste cose, così via. Ma ho riconosciuto il valore poi del lanciarsi, no? Il valore del buttarsi, il valore di esco e poi sistemo lungo la strada, ma nel frattempo esco. Prima invece ero guidato dal perfezionismo. Finché non ho sistemato questa cosa al 100%, io non esco. Però come dicevi tu, che succede? Succede che esci troppo tardi, nel frattempo è cambiato tutto. Sei cambiato tu, sono cambiate le persone, scopri troppo tardi che alcune cose non funzionano e così via. Uscire il prima possibile ti permette di raccogliere prima i feedback e poi aggiustare lungo la strada. E quello significa avere comunque metodo, significa comunque essere una persona strutturata, organizzata e così via. Quindi non significa che se io sono una persona o un'azienda, no, che invece di essere perfezionista esce subito e poi corre giù lungo la strada, non significa che non sono una persona, no, che non ci mette cura, che non ha un processo, che non ha un metodo, no, ce l'ho, è come, ma lo spalmo nel tempo, no? Invece di passare due anni chiuso in casa a pensare come perfezionare il mio progetto e poi uscire, ci metto due settimane, esco e poi perfeziono per i successivi due anni.
Credo che per fare questo sia fondamentale riuscire prima di tutto a cambiare, cioè ad essere la persona pronta per questo, per creare dei processi e, come diciamo prima, di creare quelle abitudini che ci permettono di fare questo. Perché magari si potrebbe diciamo vedere quella persona che sperimenta, però poi non è pronta perché non ha la costanza, non ha la disciplina, non ha ancora sviluppato la mentalità che ci vuole, necessaria per fare questo. Perché non solo non puoi programmarti tutto prima, ma devi anche farlo passo passo, quindi devi essere bravo il doppio.
Esatto, stavo andando a parlare lì. Mi fa piacere che l'hai citato tu. Cioè, la differenza poi la fa il processo. Io nel libro parlo di quanto è importante innamorarsi del processo. Innamorarsi del processo significa questo. Significa che tu parti con quel progetto e sai che ogni giorno dovrai fare un piccolo passettino, no? Un piccolo aggiustamento, un piccolo miglioramento. E il risultato è ancora lontanissimo da te. Ci vorranno settimane, mesi, anni. Ma nonostante tutto, tu ogni mattina ti alzi e fai quella roba. No, la parte noiosa, la parte che nessuno vuole sentirsi raccontare, perché tanto non ci interessa, vogliamo vedere solo l'aspetto finale, no? Il momento del successo, la punta dell'iceberg. Ma se sei innamorato del processo, no? Quindi il day to day, proprio il lavoro quotidiano, allora lì fa veramente tutta la differenza di questo mondo.
Penso che qui colleghiamo tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Cioè, pazienza, essere costanti in quella cosa, avere il perché come fai a crearti un processo senza avere una visione a lungo termine, senza avere ben chiaro il tuo perché?
Certo.
È tutto collegato.
Certo.
Ok, Raffaele, grazie mille. Io vorrei chiudere sempre a modo tuo, sempre con la tua concessione. Le tre domande tue di rito, che le prendo in prestito solo per oggi. Che libro hai sul comodino adesso? Qual è l'acquisto che hai fatto recentemente? E qual è il superpotere che vorresti? Vabbè, le sai meglio di me.
Allora, sul comodino in questo momento ce ne ho due. Uno è un libro fantastico di design thinking, di cui in questo momento però non ricordo il nome. Ah, ecco, si chiama This is Service Design Doing, che è un po' la Bibbia del design thinking, okay. Un bel mattoncino, però veramente un bel libro. Quindi una roba un pochino più tecnica. E dall'altro lato però sto leggendo anche La cittadella interiore di Pierre Hadot, che è invece un libro di filosofia stoica. Quindi anche a confermare un po' quello che dicevamo prima, no? Mi piace sempre bilanciare un po' le cose. Quindi ce l'ho tutte e due contemporaneamente e li sto portando avanti insieme. Quindi vi consiglio entrambi.
A proposito di questo, scusami.
Vai, dimmi.
Non so come la vedi tu, io sono molto fan dell'approccio olistico delle cose. Cioè andare a prendere cose un po' da tutti i mondi, quindi un po' dalla filosofia, un po' dalla psicologia, un po' dal marketing, un po' dalla medicina, e poi cercare di creare un qualcosa che li unisca, invece di essere troppo specifico in qualcosa. Secondo me potrebbe essere una chiave più funzionale sia nei nostri progetti sia nella nostra vita. Tu sei per questa idea, oppure magari dici no, bisogna essere comunque super specifici su qualcosa, perché se no non riusciamo mai.
Penso che ci sia spazio per entrambe le cose, cioè nel senso non le ho mai viste come due cose che si escludono, no? Perché il mondo ha bisogno di specialisti, ma un mondo di specialisti è un mondo pericoloso, perché gli specialisti poi non si parlano tra di loro, e quindi ha bisogno anche di generalisti, di figure un po' più ibride, no? Multipotenziali, chiamiamoli come vogliamo chiamarci, sono mille termini, non si escludono. Io sono della seconda categoria, e quindi io proprio odio la specializzazione. Per me la contaminazione è la cosa più bella di questo mondo, ma so che abbiamo bisogno anche degli specialisti, e quindi là penso che sia abbastanza personale come scelta, no? Essere della prima o della seconda categoria. E forse la cosa migliore è riuscire, come abbiamo detto mille volte oggi, riuscire a trovare un equilibrio, no? Quindi magari se sei uno specialista, essere aperto di mente e contaminarti ogni tanto ti fa bene. Se sei una persona con un taglio un po' più generalista, capire che comunque specializzarti in alcune cose è utile per, no? per migliorare, proprio il rafforzare il tuo profilo in termini di competenze. Però io appartengo decisamente alla categoria dei multipotenziali, multidisciplinari, come li vogliamo chiamare. Sono, l'abbiamo detto prima, sono un grande fan della, della contaminazione, quindi non riesco proprio a specializzarmi, non ci riuscirei.
Ok, risolto il dilemma. Andiamo all'acquisto più utile fatto recentemente.
Allora, fammi pensare. Mi guardo intorno per vedere se è qualcosa che ho così sotto mano. Io compro una valanga di libri, quindi mi verrebbe automatico dire dei libri, però poi sembra che abbiamo parlato, cioè ho citato libri nella prima domanda, non voglio dire libri nella seconda domanda, quindi sto pensando a qualcosa che invece sia interessante, utile, che non sia un libro. Ah, forse ho comprato un po' di attrezzaturine per aste, per le luci, per i microfoni, eccetera eccetera. Diciamo però come roba un pochino più tecnica per chi magari è interessato a fare contenuti e così via. Oppure cos'altro ti potrei dire? Sto pensando. Oppure materiale per la palestra, è l'altra cosa sulla quale spendo ultimamente soldi. Quindi diciamo a partire da una di queste tre categorie. Mo mi guardo intorno per vedere qualcosa di specifico, ma non ce l'ho sotto mano.
Che oggi è diventata rarissimo.
Esatto.
Un manubrio impossibile avere.
Sì. Nell'epoca nella quale tutti quando dovevano allenarsi in casa era difficile trovare pure dei pesi da 2 kg, era veramente impossibile.
Terza domanda, qual è il superpotere che vorresti?
Questa invece la so, perché io adoro proprio l'idea di viaggiare nel tempo, quindi ti direi proprio la capacità di fare viaggi nel tempo. E guarda che molto probabilmente non tanto per usarla per andare nel futuro, ma per andare nel passato. Cioè non vorrei spoilerarmi, no? Quello che succederà tra qualche anno, ma mi piacerebbe osservare da vicino magari grandi momenti storici, avvenimenti importanti, determinati personaggi, determinate nazioni, e così via, no? Andare proprio a osservare in prima persona. L'idea dei viaggi nel tempo, anche diciamo da nerd appassionato di questa roba in TV, mi ha sempre affascinato, quindi direi assolutamente quello come superpotere.
Sei osservatore o anche il potere di interagire?
Allora, questo è proprio il grande. Qua potremmo fare un'altra ora di puntata su sta cosa, no? È il grande tema sui viaggi nel tempo. Ci sono sempre le diverse scuole di pensiero. Quindi ci sono quelle che dicono che non devi intervenire, perché altrimenti fai un macello e distruggi tutto. E quelli invece che dicono che puoi intervenire per migliorare il corso degli eventi. Io personalmente lo vorrei fare da osservatore, ti dico la verità. Cioè non mi interessa andare, no, nella Germania nazista per uccidere Hitler prima che prendesse il potere. No, assolutamente no. Però andare lì, no, e vedere cosa succedeva, no, come faceva lui ad avere, che ne so, impatto sulla folla, quella è una roba interessantissima da osservare in prima persona. Quindi non vorrei tornare indietro per evitare che si verificassero degli eventi, oppure spingerne degli altri, ma vorrei semplicemente osservarli da vicino per vedere, ma chissà com'era, chissà cosa hanno fatto, no, i padri fondatori quando stavano, no, creando il concetto di Stati Uniti d'America, no, chissà cosa è successo quel giorno, tal dettaglio e così via.
Penso che troveresti tante cose che ci vengono in un certo senso raccontate diversamente.
Perciò sarebbe fantastico andarla a vedere in prima persona, no? Con una prospettiva completamente diversa.
Sì. Ci aggiungo un'ultimissima domanda, poi ti lascio andare, te lo prometto. Qual è la cosa che ricordi con più piacere negli ultimi mesi, anni, giorni? La cosa che più bella che ti porti dietro? Senza andare troppo indietro.
Allora, se mi dici gli ultimi mesi, ti dico che ci sono dei messaggi che ho ricevuto da quando è uscito il libro che mi hanno fatto venire la pelle d'oca. Dei messaggi privati, ma anche delle recensioni, no, pubbliche, leggibili su Amazon, che sono veramente una roba senza precedenti. Nonostante abbia scritto anche qualche altro libro in passato, si vede che questo argomento è diverso, non è che tocca un po' proprio l'intimo delle persone. Ho ricevuto veramente dei messaggi che sono da incorniciare, che ogni tanto vado a riguardarmi nei momenti un po', no, nei momenti di sconforto, no? Per ricordarmi, ah ok, sto anche facendo qualcosa di buono per questo mondo. E ti direi quello, se non devo andare indietro con la memoria, ti direi assolutamente quello, perché ce ne sono alcuni che veramente, veramente, veramente sono da pelle d'oca.
Ottimo. Raffaele, grazie mille per il tuo tempo, grazie mille.
Ah, grazie a te.
Per tutto, è stato tutto super super super, come avevo detto all'inizio.
Grazie a te dell'invito e soprattutto della bella chiacchierata, e grazie ovviamente a chi è rimasto con noi fino alla fine.
Ti do un pugnetto virtuale.
Vai.
E ci salutiamo.